Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Benvenuti alla puntata numero 52 del Dance World, dal vostro Dan
e da Valentina, benvenuti.
Benvenuti, dopo una bella giornata di lavoro, siamo qui a parlarvi di rock.
Sì, e finalmente con fuori il sole.
Sì, no, finalmente, sia resa grazie a Ronnie James Dio, che ormai è lassù, perché ci ha portato il sole e finalmente fa un caldo porco.
Esatto.
Lo so benissimo che molti sono un po' così, che iniziano a dire, ma fa troppo caldo, io ho le scarpe dietro, posso tirarvele in testa, non mi rompete le scatole, io patisco il freddo. Bene, ma siamo qui perché oggi c'è una...
ma guarda, la puntata con la P maiuscola, e anche di più.
Ecco, esatto. Ma come ogni puntata abbiamo qualche compleanno da festeggiare.
Certo, tanti direi.
Oggi ne abbiamo tre belli grossi, ecco.
Sì.
Vai col primo che
va
è...
Va bene, allora, sì, certo, il compleanno di Klaus Main, che è il cantante degli Scorpions.
Esatto, grandissimo cantante,
certo,
di cui abbiamo parlato già. Tu hai parlato soprattutto.
Sì, esatto, voce inconfondibile.
Sì.
Compie 62 anni.
È un discreto 62enne.
Sì.
Io invece ti parlo di una graziosissima 34enne.
Bene.
E sto parlando di Sandra Nasic, cantante dei Guano Apes, di cui tu hai parlato durante la puntata della Festa della Donna.
Esatto.
Mentre l'ultimo
È per i metallari all'ascolto ed è il un tizio che si chiama Glenn Drover.
Sì, che
io non ho idea di chi.
Ma neanche io, poi l'ho scoperto dopo.
Ah, okay.
È stato praticamente il chitarrista dei Megadeth sull'album United Abomination.
Ah,
che è un album.
Ma sono per i più esperti proprio.
Sì,
questo.
sì, hanno preso i fratelli Drover, c'era il 2x1. No, c'era lui e il batterista.
Ok,
due.
Ho capito. Quindi
anche
il suo compleanno.
Sì, è durato un album, ma è ancora vivo. Bene, allora, giusto per festeggiare il primo compleanno, quello più corposo,
certo,
ecco, quello del nostro amico Klaus che ci ascolta, salutiamo.
Sì.
Vi lanciamo un pezzo di Scorpions quando lui cantava ancora alla grandissima Virgin Killer.
diversa questa.
Sì, da quella che sentiamo, esatto, di recente, perché qua, insomma, lui non era ancora in, non aveva ancora tutta questa tecnica canora, no?
Esatto.
Però ha una voce straordinaria, infatti, sì. Poi cosa è successo, no? Che subito dopo questo album, mm-hmm, è stato operato.
Sì.
Va bene, però l'importante è sapere che era un grandissimo cantante, lo è, esatto, ancora, e adesso però parliamo di un altro grandissimo,
grandissimo,
ossia del re del rock and roll.
Esatto.
Il mitico Elvis Aaron Presley. Nato a Tupelo, uh-huh, il nome fa un po' ridere, però nel, sì, Mississippi, dove tra l'altro è pieno di fuoco,
sì,
l'8 gennaio del 1935.
Eh beh.
Alla nascita Elvis sopravvive ad un parto gemellare che vede invece morire il fratello.
Ma va.
Per nostra fortuna, ecco. Il re nasce povero, strano dirsi, infatti il padre era di origine scozzese e non aveva un lavoro fisso, quindi sai, faceva
arrancava,
quello che arrancava, no? La madre cercava di far quadrare i conti, la sera faceva qualche lavoro così, lavoro serale. La reggia, pensa un po', in cui viveva il nostro re, era un monolocale in periferia,
sì,
nella zona in cui vivevano le persone di colore,
sì,
cioè allora non è che c'era sta fratellanza tra bianchi e neri,
certo,
no? Ecco. Senza nemmeno il bagno dentro.
Ah no?
No. Quindi la faceva fuori, diciamo una reggia un pelino modesta,
certo.
Ma la famiglia Presley, nonostante le sventure, frequentava assiduamente la chiesa evangelica dell'Assembly of God,
sì,
e dobbiamo dire grazie alla chiesa, sarà la prima volta,
sì,
che,
esatto,
diciamo grazie alla chiesa, perché è grazie alla chiesa che Elvis si avvicina alla musica,
sì,
e dice oh bella sta musica, carina, no?
Sì.
Alla sua
gospel.
Sì, sì, sai, la musica da chiesa, però,
sì,
quella americana, poi lui,
certo,
essendo un quartiere di persone di colore,
certo,
lì la musica era bella. Per il suo 8° compleanno Elvis sceglie una chitarra ed inizia a imparare i primi accordi dallo zio, che sapeva suonarla, e in riunioni di famiglia, sai, si beveva e si suonava allegri,
certo,
come pochi. Qualche anno dopo, a causa dei soldi che continuano a mancare, la famiglia Presley si trasferisce a Memphis,
uh-huh,
in Tennessee, dove,
oh,
anche lì è pieno
lì
di figa, tra,
sì,
l'altro, ma anche forse di più. A Memphis però il re fa fatica ad ambientarsi, no?
Aia, ma come? A Memphis?
Sì, 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 sì. Ma un po' a causa del suo carattere timido e schivo, che poi questo non l'ho messo nelle slide perché non ci stava più, però te lo devo dire, perché poi Elvis è sempre stato un po' così, no? Cioè amava tanto la sua famiglia, ma faceva fatica ad ambientarsi con gli altri.
Ho capito.
E quindi è sempre stato un po' schivo. Ma non era solo questa la causa, no? L'altra causa era il modo alternativo di vestire, che non era,
certo,
un punk, intendiamoci.
No, no.
Però tutti a Memphis erano un pelino fascistelli, se vogliamo, cioè erano, sì, vestiti col taglio di capelli alla Marines, canottiere di colori grigio, nero, insomma,
certo,
niente di che.
Non usavano proprio.
Ecco. Erano un pelino fissati, ecco. Mentre il nostro carissimo Elvis portava il suo ciuffo, che,
ovviamente,
è inconfondibile,
certo,
e comprava i suoi vestiti nella porta palazzo di Memphis.
Oh, che bello.
Ecco, per intenderci, dove andavano a fare gli acquisti di persone di colore. Noi sappiamo benissimo che le persone di colore hanno questi modo di vestire molto variopinto,
certo,
e lui quindi era un pesce fuor d'acqua,
certo,
questo era un altro motivo, quindi a Memphis ci azzeccava poco,
certo.
Oltretutto Elvis, differentemente dal resto degli americani, Doc non faceva distinzioni razziali, lui,
sì,
non era assolutamente razzista, andava,
sì,
d'accordo con tutti,
è vero,
ma anche dal punto di vista musicale,
sì,
cioè lui ascoltava, no, da B.B. King a Howlin' Wolf, cioè,
sì,
un po' di tutto, non ne fregava,
certo,
niente, era sempre musica bella. Però tu devi capire che negli anni 50, per darti un'idea, le emittenti radiofoniche locali avevano, diciamo, non è che avevano un po' di tutto, no? C'erano quelle che trasmettevano musica bianca e quelle che trasmettevano musica nera,
sì,
stop,
okay.
E quindi sai, era un ambiente un po' difficile, ma arriviamo a che cosa, no? Quando la gente inizia a capire che lui non era un ragazzo qualunque.
Bene, la
perché
svolta.
È la svolta, perché anzitutto si faceva un mazzo così per mantenere la famiglia,
sì,
iniziando facendo il camionista.
Bene.
Per la Crown Electrics di Memphis,
sì.
E mentre passava col camion davanti alla Sun Records, vede un cartello con su scritto: dacci un dollaro e puoi registrare un disco.
Ah.
E lui dice: cacchio, oggi ho comprato di mamma, vado a registrare una canzone. E mentre registra la canzone che conosceva ai tempi di Tupelo, che era appunto My Happiness,
sì,
il fonico lì che c'era lì dice: cazzo, questo qua è bravo,
ah, però.
E allora cosa dice? Aspetta un momento, io ti trovo bassista e chitarrista,
uh-huh,
e facendo due o tre canzoni. Ora si mette lì, inizia a fare due canzoni, ma lui era un po' timido,
sì,
e quindi sembra che non uscisse niente. In realtà alla fine riesce a registrare, riesce a fare una bellissima versione di That's Alright Mama,
sì,
la canzone sempre americana, e Sam Phillips, proprietario della, insomma, del studio di registrazione, dice: aspetta un attimo, registriamo. Registrano, è stato un successo questa canzone.
Okay. Ti fermo solo un attimo, ti faccio una proposta. Siccome la storia di Elvis è bella lunga, io vorrei godermela tutta.
Sì.
Tutto insomma, la parte di Kiki è abbastanza breve.
Uh-huh.
Perché non la riprendiamo nella School of Rock?
È un'ottima idea, benissimo.
Per due, così ce la godiamo proprio a pieno.
Bene, ma allora adesso io, giustissimo, lanciamo un pezzo perché poi c'entrerà con la storia che vi vado a raccontare a breve, perché poi Elvis andrà in una città, la città del peccato. Allora perché non lanciare questa canzone? Viva Las Vegas!
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva!
Ed era Viva Las Vegas!
Bellissima!
Bellissima canzone che poi è stata coverizzata da molti altri artisti, mm-hmm, e ve la riproporremo in altre vesti.
Esatto, ma non anticipiamo.
Non anticipiamo niente. Siamo alle nostre news.
Esatto.
Prima news per gli amanti degli YouTube. Mm-hmm. Perché il caro vecchio più o meno, perché ha compiuto da poco 50 anni, Bono Vox, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Monaco.
Sì.
Perché è stato operato la schiena in seguito a un infortunio.
Sì.
Però non si sa, c'è un mistero dietro a questo infortunio.
No.
Non si sa se sia solo una botta. C'è chi invece sostiene che sia un problema abbastanza grave, ecco, abbastanza serio. Innanzitutto è stata annullata la data di Salt Lake City.
Ciao.
Scusate, ciao. Salt Lake City,
sì,
negli Stati Uniti. E forse verranno anche, come si dice, annullate altre date, sempre al continente americano.
Ah, ok.
Per questo. Per cui noi del Dance World, innanzitutto, facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione a Bono, che ci ascolta. Ci ascolta anche in ospedale.
Insieme a Luca Bianco.
Beh, Luca Bianco ci ascolta sempre,
sì,
sono amici.
Esatto.
Loro. E, anche perché cerca di guarire in fretta, e 6 agosto ti aspettiamo in Italia.
E infatti stavo pensando, ma sono già venuti in Italia? No.
No, iniziano il tour europeo appunto 6 agosto in Italia.
No, deve guarire.
E poi vi diciamo anche dove, ma questo poi. Invece tu,
esatto,
hai una news riguardo?
I Franz Ferdinand.
Bravi,
perché,
mi piacciono.
Sì, anche
vabbè,
a me
allegri.
Molto, sì. Ma è successo che Alex Capranos,
sì,
che è il cantante di Franz Ferdinand, insomma, si è morso un po' la lingua. Insomma, si è pentito di essersi lasciato sfuggire troppi particolari circa l'album che hanno da poco pubblicato, Tonight, Franz Ferdinand. Perché infatti appunto prima dell'uscita lui aveva un po' raccontato di questo album, e che cosa è successo? Che ha un po' smorzato l'aspettativa, no, da parte dei fan.
Vabbè, certo.
Esatto, per cui cosa è successo? L'album ha avuto un buon risultato, nel nel senso è arrivato secondo in Germania, quarto in Francia, secondo in Gran Bretagna, nono negli Stati Uniti, ma le vendite sono calate subito dopo la prima settimana.
Ah.
E lui ha associato questo calo di vendita proprio al fatto di aver raccontato troppi particolari. Quindi adesso cosa ha fatto? Ha imparato la lezione.
E si fa i cazzi suoi.
Esatto, assolutamente.
Però, cioè, caro Alex Caprano, ti posso dire, sui Mew c'era già prima, quindi non ti preoccupare che l'hanno già trovato. Non è questo discorso.
Esatto.
Vabbè.
Comunque, aspettiamo la sorpresa di nuovi brani che, insomma, a quanto pare sono stati preparati, ma di cui non vuole far trapelare.
Va, facciamo così, va. Bene, adesso lanciamo un pezzo loro,
sì?
Molto bello, dal
sì.
Titolo.
Do you want to?
Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky.
Che balliamo come dei deficienti, perché ci vuole un po' di allegria.
Esatto. Bella questa, allegra. bello tutto l'album.
Ecco, allora consiglialo, perché
assolutamente sì, non mi ricordo come si chiama, però ve lo troverò.
Franz Ferdinand,
esatto.
Lo troveremo.
Sì. Ve lo dico dopo
lo mettiamo su faccia libro.
Ok, lo mettiamo su faccia libro.
Bene, allora siamo qui per parlare della nostra Trevor Rock and Roll. E questa settimana dobbiamo celebrare due personaggi, in realtà un personaggio e un gruppo. Ecco loro. Okay. Il gruppo sono gli Iron Maiden, giusto. Bene. Per intenderci, no? E il cantante è l'ex che poi è ritornato, insomma, il cantante di Skid Row, okay. Sebastian Bach.
Bene.
Figo, che è piaciuto a tutte le ragazze, tutte le sbarbine, lanciare mutandine, sono queste cose allegre.
Non me lo ricordo.
È un
dopo
gran
vado
figo.
A
sì, 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 puoi vedere. E adesso è ingrassato come un cinghiale, ma questo è questione di tempo. Comunque si è cimentato in varie cover,
sì.
Sull'album che si intitola Back to Basics.
Ok,
cioè, c'è proprio scritto Buck come suo cognome,
certo.
Due Basics.
Okay.
Cioè, avrebbe questo gioco di,
sì, gioco
da,
di
da morire da ridere. Ecco. E comunque, su questo album c'è anche una canzone difficilissima da cantare, perché è una canzone cantata da Bruce Dickinson quando era ancora al top della forma, cioè una delle più difficili in assoluto. E stiamo parlando di Children of the Damned, tratta appunto dall'album Number of the Beast.
Okay.
E appunto Sebastian Bach si è cimentato a fare questa canzone.
Bene.
Sì, devo fare una piccola critica. Vabbè, Bruce Dickinson è Bruce Dickinson, cioè siamo ancora un po' più su di gradino.
Certo.
Però voglio dire, l'ha interpretata molto bene, con la sua voce un po' graffiante, se vogliamo. E a me piace anche questa versione.
Quindi è una critica positiva.
Sì, positivo, voglio dire, cioè siamo di fronte al gigante,
ci ha provato, insomma.
Uno ci prova, però molto bella questa versione, anche se l'originale è sempre meglio.
Va bene.
Quindi vi consigliamo sia Back to Basics,
certo,
che Number of the Beast. Ma adesso ci gustiamo Children of the Damned, fatta da Sebastian Bach. Vai Marco.
Why?
questa era la versione appunto del cantante degli Speedrow.
Sì.
Bella, devo dire bella.
Molto bella, sì, sì, una versione diversa, però sicuramente bellissima,
sì.
Bellissima.
Allora, siamo tornati per riprendere la storia di Elvis, che avevamo lasciato un po' a metà.
Sì, andiamo avanti perché sì, perché è lunghissima in realtà.
Esatto.
Però se tu dici che hai poco tempo, io continuo perché è interessante.
Esatto, vai.
Infatti, tu devi sapere che brevissimo tempo nel Sud America, cioè nel sud degli Stati Uniti, diventa molto famoso, no? E finisce, pensa.
Uh-huh.
Molti DJ innanzitutto si chiedono chi fosse quel bianco con la voce da nero, certo. E viceversa.
Sì.
Tra l'altro finiva sulle classifiche, no? Sia della radio nera che della radio bianca.
Ah, bene.
Questa è già un'innovazione, perché
certo.
Poi il suo genere era diverso, non era blues, non era country, era una cosa di diversa. E signori, e si chiama rock and roll.
Esatto.
Ecco, giusto per dire. L'ascesa di Elvis fu talmente rapida,
uh-huh,
che il povero Sam Phillips, che era colui che l'ha scoperto,
sì,
vendette, tra virgolette, Elvis ha un'etichetta più grossa, perché non ce la faceva starci dietro.
Certo.
E allora cosa fa? Lo vende, tra virgolette, per una cifra allucinante per l'epoca, cioè $35,000.
Caspita.
L'RCA etichetta.
Scusami, mi è venuta.
No, non è. Sì, quella lì.
Okay.
Tra l'altro, il suo manager era un colonnello.
Ah,
sì, sì,
bene.
Colonnello Tom Parker, che salutiamo, no, non ci sarà più,
okay,
forse, ma non
no,
importa, che aveva capito che questo giovane aveva i numeri, e così inizia a farlo andare in TV.
Sì.
E in TV innanzitutto c'è i soliti bigotti, ma chi è, ma come si muove, ma la musica,
okay,
del demonio, senti stronzi,
certo.
Va bene, torniamo in studio, scusate, sì, mi sono sfogato un attimo, ma fatto sta che con sue tre canzoncine che ha venduto poco,
sì,
diventa il re del rock and roll.
Esatto. Ma diciamo quali canzoni sono.
Sì, sono Jealous Rock,
sì,
che ha venduto solo 9 milioni di copie,
mm-hmm,
Hound Dog,
sì,
che ha venduto solo 13 milioni di copie, e Love Me Tender, che ne ha vendute 5 milioni.
Mamma mia.
Cioè, canzoncine da poco.
Sì.
Oltretutto Elvis ha partecipato a 4 film,
sì,
nel 58,
sì,
prima di partire per il servizio militare,
esatto,
dove è stato spedito in Germania.
Esatto.
Dove è pieno di figa, ma questo è un dettaglio.
Esatto.
Appunto perché è pieno di figa, si sposa con Priscilla Beaulieu, bellissima donna, sì,
sì,
che appunto trova in Germania e sposa, ma nel frattempo il colonnello non è che dice questo è sparito, io che cacchio faccio con i dischi e tutto, continuava a spingere in radio sui pezzi,
certo,
nell'attesa che tornasse. 2 anni dopo lui ritorna e inizia, continua col cinema, continua con la musica,
mm-hmm,
pensa che in 8 anni è apparso su 29 film.
Ah, però.
Così.
Anche perché era un bellissimo ragazzo.
Beh, certo, certo, avercene così.
Sì.
Oltretutto fa uno show dopo l'altro a Las Vegas, come vi dicevo prima. E negli anni 70 viene anche ricevuto dal presidente Nixon. Cioè adesso essere ricevuto da Berlusconi è un insulto.
Certo.
Allora era un grandissimo onore.
Esatto.
E infatti c'è una foto di loro due insieme che si stringono la mano con scritto il presidente e il re.
Certo.
E questa è una gran bella, bella cosa.
Sì.
Segue poi un live ad Haiti trasmesso per la prima volta in quell'epoca.
Alle
Hawaii, sì, ho scritto, cosa ho detto?
Hai detto da Haiti.
Ah, scusate. Alle Hawaii, che si è trasmesso per la prima volta via satellite,
sì,
cosa epocale, seguito da solo 1 miliardo di persone.
Ah, però.
Segue poi il divorzio con la moglie,
sì,
aspetto un po' negativo, e gli ultimi anni li trascorre a Graceland, dove,
certo,
il re morirà il 16 agosto del 77, dicono per attacco cardiaco, in realtà abbiamo scoperto che è stato,
sì,
per costipazione.
Esatto.
Infatti era anche ingrassato in quel periodo.
Certo, sì.
Bene, ho rubato tutto il tempo.
Ma no, no, no,
ma non ci
preoccupiamo.
No, 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 perché possiamo anche sforare oggi, non me ne frega un tubo,
okay,
perché stiamo parlando del re. Vai, Vale.
Sì, no, allora un accenno alla sua innovazione culturale, perché musicale più che altro, perché appunto, come accennavamo prima, lui da piccolissimo andava in chiesa e infatti la sua prima musica ispiratrice è stata proprio il gospel.
Bene.
Poi da lì appunto ha miscelato un po' di blues, un po' di country e infatti è stato inserito nella come si chiama, Hall of Fame,
sì,
sia del rock and roll che della musica country.
Bene,
sì, insomma,
bene,
quindi
sì,
e infatti lui voleva appunto avere un genere tutto suo, che è stato appunto poi definito rock and roll, che è stato di ispirazione praticamente per tutti gli altri,
per
alla
tutti,
fine,
certo,
certo. Comunque appunto, come hai detto tu, lui è morto nella sua casa di Graceland, villa in realtà di Graceland, che è diventata il secondo monumento storico nazionali più importanti degli Stati Uniti.
Mamma mia.
Esatto, ormai è entrata nel, praticamente nel demanio, ecco, degli Stati Uniti. E una cosa molto carina che hanno fatto la moglie e la figlia nei suoi confronti: hanno vietato l'accesso ai turisti al piano superiore, perché quello era il piano in cui Elvis andava ad appartarsi, insomma a prendersi un po' i suoi spazi, la sua solitudine, se vogliamo.
Certo.
E quindi loro non hanno voluto, insomma, ledere della sua intimità neanche, insomma, da morto. Questo mi è piaciuto molto.
Certo.
Comunque, come tutti i miti, anche sul mito di Elvis c'è qualche dubbio sulla sua morte.
Ma l'altro giorno l'hanno visto sempre con il nostro amico Jim Morrison.
Sì, l'hanno visto.
Giocavano a beach volley sulle coste della Normandia.
Molto bene.
Sì, sì, sì.
Comunque ci sono varie ipotesi. Allora, la più diffusa è quella per cui appunto è ancora vivo e si, insomma, sta in solitudine, si nasconde, insomma, la sua vita lontana dai media. E a conferma di questa teoria c'è il fatto che sulla lapide non c'è scritto il suo vero nome. Nel senso, c'è scritto Aaron, ma con due A, anziché Aaron che ne ha una sola del suo nome.
Bene, questo è un dubbio, possiamo indagare, bene.
Esatto, invece c'è addirittura chi pensa che sia una spia della CIA, e quindi è dovuta sparire dalla circolazione, o addirittura chi è un alieno.
Ma io l'ho visto sul film di James Bond, l'ultimo, sì, esatto. Sì, c'era che... un alieno anche l'altro.
Esatto, infatti, tra l'altro c'è un messaggio subliminale anche in un episodio dei Simpson, la prova fa 90.
E questa è una delle ragioni per cui sono vietate le droghe, ma continuate così.
Esatto. Bene. E infatti nella sigla di apertura dello speciale di Halloween dei Simpson compare una lapide con scritto Elvis, fatevene una ragione. E poi nella sigla iniziale dell'episodio c'è la testa parlante e Bart che scrive sulla lavagna, sai, tutte le sigle scrive la lavagna: non ho visto Elvis.
Ah, bene.
Perché era la punizione, no? Perché l'aveva visto e non doveva dirlo. Comunque io mi sono allargata troppo.
No, vai che siamo, cioè, alla fine ci stiamo dentro.
Va bene.
Bisogna parlare del Ryan.
Allora vi dico l'ultima.
Sì.
Tu hai appunto citato che lui portava una chioma,
sì,
insomma,
inconfondibile,
lunga, bella, esatto.
Certo.
Quando è partito per il militare ha dovuto tagliarla.
Beh certo, sai come sono un po' fascisti gli americani,
esatto,
un
sì.
Dettaglio.
E i suoi capelli sono stati messi all'asta.
Ah.
Ad ottobre del 2009 a Chicago. In quest'asta sono stati venduti 200 pezzi appartenenti ad Elvis. E questa reliquia è stata venduta per una cifra che va dagli 8 ai 12 mila dollari. Un ciuffo di capelli.
Beh, direi economico se uno non ha i capelli, ma
esatto. Nella stessa sera è stata venduta anche una ciocca di capelli bruciati di Michael Jackson.
Bene.
Attenzione.
Ok.
E quindi andavano per, insomma, comunque per tutti, per i fan più accaniti, il 4, 5, 6 giugno a Tolfedo, la sua città di nascita, c'è un festival completamente dedicato alle tre pop.
Beh,
prendete,
certo. E poi tra l'altro c'è qualche sosia, quella c'è quasi di più di quando, esatto, c'era il nostro amico che è stato ucciso, come si chiamava già quello lì? Saddam Hussein. Ecco,
sì.
Sai che aveva tanti sosia,
certo.
Elvis ne ha ancora di più.
Sì.
Ma adesso non perdiamo tempo,
sì.
Vi lanciamo un pezzo un po' più tranquillo, un po' più soft,
sì.
Ma sempre magnifico,
sì.
Di Elvis. Can't help falling in love.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life. For I can't help falling in love. see. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love.
Piangere.
Che meraviglia.
Ma ci darei se vivo lui dopo. Va bene, va bene. Konnichiwa, Dance World, vi faccio un saluto giapponese perché,
esatto.
Perché?
Perché parliamo di un live veramente storico, che abbiamo forse accennato anche un po' di tempo fa. Esatto, comunque è il live che Deep Purple hanno tenuto in Giappone.
Sì,
durante
una tournée.
Nel lontano 72.
Io non c'ero, neanche tu,
no.
Però è uno di quei live che si ricorda ancora oggi perché è uno dei più belli in assoluto della
sì,
storia
esatto.
del rock, certo.
Ed erano ad Osaka.
Sì.
E nella appunto ne abbiamo parlato nella puntata in
cui abbiamo,
mamma mia,
puntate fa, ecco,
esatto. E lì appunto abbiamo parlato anche di quella leggenda che è legata a questo live, cioè dello sparo che si sente durante il Childing Time.
Sì
esatto,
che molti dicono che sia un fan che appunto talmente estasiato da questa canzone magnifica si è sparato, no?
Sì,
in
esatto.
realtà si è scoperto che è stato un effetto della tastiera di John Lord.
Esatto.
Ecco. Bene. Comunque, live magnifico che vi consigliamo, Deep Purple Made in Japan.
Sì.
E noi, giusto per iniziare, cioè per dare un po' la carica, la canzone di prima era più tranquilla.
Sì.
Adesso vi lanciamo, no? Il pezzo di apertura di questo live.
Sì.
Che è un pezzo magnifico, uno di
storico.
Quei storico, bellissimo. Vi lanciamo Highway Star.
Billy to the last, you can still stay home.
Ed eccoci tornati in studio. Probabilmente vi siete accorti che non era Highway Star,
no.
Ma questo è tutto dovuto al nostro sponsor tecnico di questa sera,
esatto.
Che è un'ottima birra, ma non è il nastro azzurro,
esatto.
E Marco naturalmente ha abusato,
esatto.
Ma questa era Made in England di Elton John, che, di cui ci parlerai tu a breve,
esatto, esatto.
Anzi, parlacene subito. Cosa,
esatto,
è successo al,
via,
nostro baronetto?
Allora, devi capire che doveva esibirsi in un festival in Marocco.
Sì.
Ok. Allora, che è successo? In questo c'era un festival dal 21 al 29 maggio nella capitale del paese, a Rabat.
Sì, Rabat, dove tra l'altro è pieno di figa anche lì,
sì, solo, sì, che, sì, non, sì, si vede probabilmente. No,
perché
forse
c'è il burka,
no,
sì,
esatto.
Ma non si sa, sai, su queste città turistiche,
sì,
ormai
non si capisce,
non so,
vabbè, comunque in ogni caso doveva esibirsi. Ma che succede? Che lì in Marocco Elton John non piace.
Perché non piace?
Non piace perché è gay.
Ma allora cosa lo chiami a suonare? Primo?
Esatto, no,
ma poi
vabbè,
c'è,
ma...
secondo, cioè, dai, cioè, no, non lo so,
no,
siamo,
allora,
nel 2010, esatto, vale.
Dai, non parli... Allora, io voglio capire tutto, nel senso, voglio capire,
certo,
che non tutti hanno avuto lo stesso progresso, non tutti hanno le stesse convinzioni,
poi,
e va
dire,
bene.
C'è chi piace dare e chi riceve, ma questo è normale, voglio dire.
Esatto, però io mi chiedo, ma tu organizzatore del festival, no? Dovresti essere portatore di un'innovazione, di un'idea diversa, no? Di un...
Chiaro.
Di,
chiaro,
un minimo di insegnamento, no? Invece no, insomma, comunque in ogni caso lui se n'è fregato e ha suonato lo stesso, e per questo lo stimiamo da morire.
E infatti aveva lanciato Made in England,
esatto,
che è un pezzo storico di Elton John, molto bello.
Mm.
Ma io invece vi parlo di un'altra notizia, perché la scorsa settimana era una notizia freschissima, perché come voi sapete, domenica, non questa, quella prima, è morto Ronnie James Dio, grandissimo,
sì,
cantante, e quindi noi ci siamo, abbiamo appunto esternato le nostre condoglianze, perché siamo molto provati, io soprattutto. Ma cosa ne pensano le star di questa scomparsa,
certo,
no? Allora ce lo siamo chiesti. Allora, innanzitutto aspetta che sto leggendo. Il mio cuore è a pezzi,
aia,
ha detto.
Aia.
Fortunatamente molti amici, componenti della famiglia hanno potuto dire loro arrivederci privati prima che si spegnesse con serenità. Ronnie sapeva di essere amato da tante persone.
Certo.
Questa è stata appunto la moglie Wendy.
Mm.
Mentre Kiss hanno detto, oltre alla sua potente abilità vocale, Ronnie era un vero gentiluomo che sempre emanava con grande calore, ci mancherà. Scott Ian degli Anthrax ha detto, tanti ricordi di Ronnie, siamo andati in tour insieme parecchie volte, aveva sempre un sorriso e una parola gentile.
Che carino.
Vedi, queste sono tutte cose che fanno bene, no?
Sì.
Cioè, se morisse Berlusconi non lo direbbe nessuno questo, capisci? Domani,
sì,
non siamo più in onda, lo sai questo, vero?
Sì, sì.
Bene.
Sì.
Mentre Slash ha detto, Ronnie è morto alle 7:45, ma la sua musica vivrà per l'eternità. E queste,
beh,
sono altre parole forti. Va bene, potrei andare avanti così per,
sì,
molto
per
tempo,
ora,
perché però siamo sempre corti come al solito. Va bene, allora, siccome l'avevo sentita prima, Marco, posa sta birra e lanciaci Highway Star.
Yeah.
qua, ce l'abbiamo fatta.
Sì, finalmente era di Purple.
Esatto.
Sì. Con gli assoli straordinari di Richie Blackmore, canadese, esatto, chitarrista. Grande,
sì.
Siamo ai nostri live in zona, Vale, illuminaci.
Allora, ovviamente parliamo del peocio di
perché chi non viene è un frocio. No, cioè mi pare che fosse quello slogan.
Allora, abbiamo appena elogiato il tonzone.
No, ma io non c'entro, non è una cosa pubblicitaria.
Comunque.
Bene.
Sabato 29, quindi il prossimo sabato, si esibiranno i Bermuda Acoustic Trio.
Sì.
È una band acustica molto in gamba.
Sì.
Che fa rock blues acustico.
Sì.
E potete cercare dei loro video su YouTube, così vi fate un'idea. Quindi fanno pezzi loro, non sono una cover band.
No, pezzi loro molto belli. Io ho visto qualche video molto carini.
Bene.
Quindi chi piace questo stile, insomma, non la solito amplificazione devastante, rock che fischia, può andare a sentire i Bermuda Acoustic Trio.
Bene. Ma in alternativa vai.
In alternativa venite da me a Carmagnola, perché c'è l'evento Pizza in Piazza.
Meraviglioso.
Guarda, uno spettacolo.
Perché? Ma buonissima la pizza.
Sì, lo spettacolone. Comunque ci saranno gli Enfasi, che non so che cavolo sono, ma no, è giusto segnalarlo perché l'hai segnalato dalla PAM, associazione su cui sono iscritto su Facebook, che
ma
mi manda 6 mail al giorno.
Bene.
Neanche fosse le previsioni di Frate Indovino.
Esatto.
Per cui per chi volesse ascoltare gli Enfasi e gustarsi un pezzo di pizza, sabato 29 maggio in piazza 4 Martiri a Carmagnola.
E tagliamo che Rosario e Marco di
la piazza delle
dicono,
banche. Sì, sì,
ci state, dicono che siamo lunghi.
State buoni. Mm. Bene. Allora, giusto per festeggiare il compleanno di oggi, di quella gran topa di Sandra Nasic, vi lanciamo un pezzo di Guano Apes. Open your eyes! Scusa, siamo in chiusura, siamo sempre in ritardo, ma non ce ne frega un tubo. Siamo qui perché la prossima puntata tu chiama a casa, perché Vale non si ricorda il nome del gruppo.
Esatto.
Io mi ricordo benissimo, perché vi parlerò dei mitici Creedence Clearwater Revival.
Guardate, io mi dispiace, però siamo in quel periodo lì.
Ma noi lo trasmettiamo, lo anticipiamo su Faccia Libro,
Esatto, bravo.
Facciamo su Faccia Libro e vi diciamo di chi parlerà Vale.
Appena mi passerà l'amnesia lo pubblichiamo.
È bevuto troppo, lo so.
Sì. Mannaggia.
Vabbè. Comunque siamo in chiusura, salutiamo quelli di là del vetro.
Ciao, grazie.
Salutiamo anche voi perché ci ascoltate sempre, no? L'ultima volta di Odite l'abbiamo fatto 50 minuti.
Una marea,
pazzesco, pazzesco. Stiamo battendo tutte le trasmissioni radio. Sì, ma infatti stavo pensando di smettere. Sì. Appena il Toro vince la Champions League tra 50 anni. Okay. Bene, siamo in chiusura. Dobbiamo festeggiare l'ultimo compleanno di oggi.
Sì.
Vi ho parlato di questo album che si intitola United Abomination. E forse capirete molti. No, non importa. Pezzo dei Megadeth per festeggiare Glenn Drover. Quindi vi lanciamo Blessed Are the Dead. Ciao! Vale, scoperto chi sono.
È passata l'amnesia, Jefferson Airplane.
Oh, ce l'abbiamo fatta.
Sì.
Va bene, ringraziamo lo sponsor tecnico che è la nostra birra di questa sera. Ci vediamo tra 5 giorni e beccatevi la sigla. Ciao!
Ciao!
Bene! È finito, ad allora. Buonanotte!
Godi forte, Wayne!
Godi forte, Garde!
Wayne! Fine collegamento.
Andiamo, fichi, 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 f